Lettura di Ars. Incontriamo nelle maglie della filosofia perenne un altro poeta e mistico importantissimo. Si dice di filosofia perenne perché negli insegnamenti di Jalaluddin Rumi si intravede quell'unico filo rosso che tiene insieme tutti gli amanti di Dio, dovunque siano, e chiamiamolo Dio o non chiamiamolo Dio, intanto è soltanto una convenzione. Il sentire non è una parola, il sentire è un logos e il logos non è una parola. E allora avere a che fare con questi poeti mistici, e segnatamente con Rumi, vuol dire avere a che fare con la poiesis in senso greco, vuol dire con l'azione. Vuol dire con quell'ineffabile che deve portare una botta all'interno, è un'esperienza, deve condurci all'esperienza. Lo vedremo tra poco, perché anche questo poeta mistico, che cosa ci dice? Ci dice che Dio è possibile, che il concetto di salvezza, che il concetto di liberazione è possibile, che non è nel post mortem, che non è in qualche accidente, è proprio possibile. Vivere nell'umiltà, homo humilis humus, vivere nella bellezza è possibile. Dedicare la vita alla bellezza è possibile. Ci siamo ormai abituati a pensare che la nostra vita sia impossibilitata a conoscere. Noi siamo qui, punto e basta, saremo salvi nel post mortem, faremo qualche riterello. In realtà l'uomo è più fortunato e più responsabile. È più fortunato perché lo vedremo adesso, in lui, nel cuore di lui, sentirete anche voi che c'è una eco nelle vostre anime quando leggeremo Rumi. Quella eco è perché in voi c'è la possibilità, se no non la capiremmo, se no non la vivremmo, se no non ci innamoreremmo di queste cose. L'uomo si innamora perché ha amore. L'uomo senza amore non esiste. Può essere nelle maglie di un sonno, ecco. Allora il corpus hermeticum ci insegna questo, no? Il primo male non è la morte, è il sonno, è l'accidia, la noncuranza. Dio ce ne scampi. Leggiamo in questo poeta mistico, nato a Balkh in Afghanistan nel 1207 e morto proprio a Konya nel 1273. Ricordiamoci che a Konya c'è una moschea a lui dedicata, no? A Jalaluddin Rumi, no? Che era noto anche come Mohlavi, come nostro Signore, no? E questo autore, Mevlana, Molavi, ha avuto una produzione ragguardevole. Due sono i testi principali. Uno è il Divan, che abbiamo già letto e che incontreremo comunque di nuovo, e uno è il Masnavi, che è un poema mistico di una importanza ragguardevole e lo vedremo adesso. Adesso abbiamo questi volumi da cui abbiamo selezionato alcune cose e vediamo un po' di cogliere qualche suggestione che possa servire. Ecco, noi affrontiamo questi testi sempre in un modo mechanicus, cioè noi guardiamo che questi testi ci ispirino bellezza, ci ispirino amore, ci ispirino slancio, ci ispirino responsabilità. L'uomo è responsabile, la bellezza è possibile. L'uomo è responsabile, l'uomo può fare bellezza, può recitare, può aprirsi con le parole giuste al divino. E incominciamo di qui. Allora, certo, abbiamo scelto alcune frasi, alcuni concetti importanti nell'opera. Incominciamo di qui. In questo mondo non c'è nulla di tanto meravigliosamente strano quanto il sole. Il sole dello spirito è eterno, non ha un passato. Pur se il sole reale è unico, è tuttavia possibile immaginarne uno che gli assomigli. Il sole spirituale, che è al di là dell'etere, non ha pari nello spirito o esternamente. La sua essenza come potrebbe essere contenuta nell'immaginazione, in modo che la si possa immaginare? Sappiamo già, no? Nulla di più vero del vero. E vedremo tra un po', no? Che non avendo un contraltare, non avendo una contrapposizione, ci sono concetti che non possono essere descritti, perché devono essere vissuti e in silenzio anche perché non hai le parole. Continua. Non impormi tali compiti, diceva ad un suo allievo che gli chiedeva. Dice: io vivo in estasi, le mie percezioni sono smorzate e non so come celebrarne le lodi. Come potrei, mentre nessuna cellula del mio essere è consapevole, descrivere l'amico di cui nessuno sta alla pari? E poi dice questa: il Sufi è figlio dell'istante. Oh, amico mio, nella vita non è regola dire domani, non si deve dire domani. Il Sufi è figlio dell'istante. C'è una potenza in questa frase, ci sta dicendo sii responsabile, ci sta dicendo coltiva l'attenzione, ti sta dicendo l'amore e l'attenzione, ti sta dicendo che l'attenzione apre le porte alla conoscenza, alla libertà, alla poesia. Continua poi. Eccolo qua. Questo mondo, in verità, è la prigione delle vostre anime. Oh, dirigetevi là, perché là si trova il vostro vero paese senza limite. Questo mondo è limitato. Quello, in verità, è senza limite. Immagini e forma costituiscono una barriera a quella realtà. Cioè, immagini e forma costituiscono una barriera a quella realtà. Cosa ti sta dicendo? Ti sta dicendo: rinuncia a descrivere, rinuncia a conoscere nel modo dialettico. La tua esperienza deve nascerti nel cuore, esploderti nel cuore, deve essere entusiasmo, deve essere bellezza. Dice poi: aguzzare la propria intelligenza e il proprio spirito non è la via. Soltanto colui che si è annientato otterrà il favore del sovrano. Ti sta dicendo: aguzzare la propria intelligenza, cioè avere la presunzione di poter studiare, di poter culturalizzare, di poter. Tutte balle. In realtà è soltanto colui che si è annientato, colui che si è annientato, ottiene il favore del sovrano. L'ablatio sui, no? L'abbiamo incontrato in Eckhart, l'abbiamo incontrato dappertutto, l'abbiamo incontrato nello Zen, l'abbiamo incontrato nel buddismo, l'abbiamo incontrato dovunque. Poi dopo c'era questa qua. Eccolo qui. Mentre sei sveglio e conversi, non puoi percepire il profumo della conversazione del sogno. Le nostre azioni, le nostre parole sono il viaggio esterno, il viaggio dell'anima, il viaggio dell'anima è al di là dei cieli. Il senso ha sentito l'aridità della terra poiché è nato dalla terra. Il senso ha sentito l'aridità della terra perché è nato dalla terra, la tua sensazione, la tua emozione, il tuo sentimento, il senso. Il viaggio del corpo terrestre si svolge sulla terra arida, ma il viaggio dello spirito si svolge nel cuore del mare. Poiché hai passato la vita a vagare sulla terra, ora in montagna, ora sul mare, ora nel deserto, da dove prenderai l'acqua della vita? Dove fenderai le onde dell'oceano? Le onde della terra sono le nostre illusioni, il nostro intendimento e il nostro pensiero. Le onde dell'acqua sono l'annullamento di sé, l'ebbrezza e il fana. Fana vuol dire appunto annullamento di sé. Quindi, le onde della terra sono le nostre illusioni, il nostro intendimento e il nostro pensiero. Le onde dell'acqua sono l'annullamento di sé, ebbrezza, fana, superamento dell'ubriachezza, tra l'altro, e lo vedremo tra poco. Nella mistica del vino, che incontreremo qui e poi in altri autori. Khayyam, ad esempio. Mentre sei in questa intossicazione, tu sei lontano da quell'ebbrezza. Mentre sei ebro di questa coppa, sei cieco rispetto a quella. La parola e il discorso esterno ti sono comunque come polvere. Abituati a stare un po' in silenzio. Stai in guardia. E abituati a stare in silenzio. Stai in guardia. Nelle cose spirituali non c'è divisione né numero. In ciò che è spirituale non c'è separazione né individualità. Dolce è l'unità dell'amico con i suoi amici, attaccati al senso spirituale. La forma è ribelle. Fa sì che la forma ribelle si consumi di dolore per poter scoprire sotto di lei l'unità come un tesoro. E se tu non la fai consumare, la consumeranno i suoi favori. Sì, il mio cuore è il suo vassallo. Egli giunge a mostrarsi ai cuori, egli cuce il saio rappezzato del Sufi. Noi eravamo tutti di una sola essenza, Rasù, eravamo tutti senza testa e senza piedi, Platone, tra l'altro. Eravamo un'unica sostanza, come il sole, eravamo lisci e puri, come l'acqua. Quando quella luce sublime prese forma, divenne multipla, come le ombre di un muro merlato. Distruggi il muro merlato con la catapulta, affinché le differenze fra di loro svaniscano. Oh, beati gli occhi che piangono di amore per lui. Oh, fortunato il cuore che arde di amore per lui. La fine di ogni pianto è il riso. L'uomo che prevede la fine è un servo benedetto da Dio. Là dove c'è acqua che scorre, c'è vegetazione. Là dove colano lacrime, si manifesta la misericordia di Dio. Bella, vegetazione e misericordia, la stessa cosa. Rileggo, perché nasconde un'esperienza, nasconde qualche cosa. Là dove c'è l'acqua che scorre, c'è vegetazione. Là dove colano lacrime, si manifesta la misericordia di Dio. Le lacrime fanno crescere il prato. E la compunzione, tanto per intenderci. Ne parla anche Sant'Ignazio di Loyola. Là dove c'è acqua che scorre, c'è vegetazione. Là dove colano le lacrime si manifesta la misericordia di Dio. Possa tu gemere come la noria ed avere gli occhi bagnati affinché spuntino erbe verdi nel giardino della tua anima. Se desideri lacrime, abbi pietà di colui che versa lacrime. Se desideri misericordia, mostra compassione per il debole. Se il fuoco, sentite che meraviglia, dai. Se il fuoco della tua indole ti procura gioia, anche questa gioia è il Signore della religione che la dà. Traduco. Naturalmente, se il fuoco della tua indole è l'entusiasmo. Se il fuoco della tua indole ti procura gioia, anche questa gioia, questo entusiasmo è il Signore della religione che la dà. Quando tu provi sofferenza, implora il perdono di Dio. La sofferenza per ordine del Creatore è efficace. La sofferenza per ordine del Creatore è efficace. Quando Egli vuole, la tua sofferenza diventa gioia. Le catene stesse diventeranno libertà. È una bellissima questa qua, no? Ci sono poi vari, anche nello stesso testo lo riprende questo concetto. Lui dice ad un certo punto che l'aria, che il vento e il fuoco hanno la stessa natura perché tutti tendono verso l'alto. E poi mi pare il quarto volume. Adesso qui dice questa qua, dice, per ordine di Dio l'aria diventa fuoco. Aria, animos, spirito, no? Per ordine di Dio l'aria diventa fuoco. Ambedue sono inebriati dal vino di Dio. Il fuoco interno, il vino di Dio. Oh, questa qua è bellissima. Era un testo arabo che ha aggiunto l'autore. E ha trovato. I profumi delle nostre parole buone saliranno fino a lui, dirigendosi là dove Dio sta. I nostri respiri volano insieme a parole buone come un dono proveniente da noi verso la dimora dell'eternità. Allora ci giunge la ricompensa per le nostre parole, una doppia ricompensa, la misericordia di Dio, il sublime. Poi Egli ci fa ripetere parole buone come quelle affinché il suo servo possa ottenere qualcosa di più di quanto ha ottenuto. Così esse si elevano mentre la misericordia scende di continuo dallo Spirito Santo, le stelle di fuoco dallo Spirito Santo. Come si elevano mentre la misericordia scende di continuo? Possa tu non cessare mai di reggerti su ciò. E poi? Gli occhi di tutti restano volti nella direzione dove un giorno hanno gustato una delizia. La delizia di ogni categoria è certamente nella sua propria categoria, dato che la delizia di ogni frammento viene dal tutto. Ma è possibile che possa trasferirsi da una categoria all'altra, quando le due diventeranno omogenee, cioè in parole povere. La delizia può diventare assoluta quando tu scopri che ogni delizia è nient'altro che la gioia di Dio che ti sta infondendo. Eccolo qua. Le cose nascoste sono rese manifeste dai loro contrari. Dato che Dio non ha un contrario, non ha un opposto, egli è nascosto. Cioè, conoscere Dio vorrebbe dire avere dei contrari, vuol dire che esisterebbe un conoscente, una conoscenza e un conosciuto. Ma se tu hai un conoscente, una conoscenza e un conosciuto, il conosciuto non può essere Dio, perché Dio è tutto. Dio non ha creato mai nulla al di fuori di sé. Dunque, se tu dici che conosci Dio, automaticamente hai sparato una coglionata clamorosa, perché in realtà di Dio non c'è conoscenza. Le cose nascoste, ripeto, sono rese manifeste dai loro contrari. Dato che Dio non ha un opposto, egli è nascosto. La luce di Dio non ha, prosegue, la luce di Dio non ha in tutto ciò che esiste un opposto con il quale, tramite quell'opposto, la si possa rendere manifesta. Così i nostri occhi non lo vedono, ma egli ci vede. Intendi questo, grazie all'esempio di Mosè e del Monte Sinai, sappi che la forma esce dallo spirito come il leone dalla giungla o come la voce o il discorso dal pensiero. Quel discorso e quella voce sono nati dal pensiero, tu però non sai dove si trova il mare del pensiero, ma poiché hai visto che le onde della parola sono belle, sai che anche il loro mare è sublime. Quando le onde del pensiero si sono precipitate dall'oceano della saggezza, la saggezza ha dato loro forma nella parola e nella voce. Dice poi la forma è venuta da ciò che è senza forma e vi ritornerà in verità. Ad ogni istante tu muori e ritorni. Il profeta ha detto che questo mondo dura solamente un istante. Il nostro pensiero è una freccia lanciata nell'aria. Dice poi, lanciata verso Dio. Come si potrebbe, questa freccia, come potrebbe restare nell'aria? Ad ogni istante anche il mondo si rinnova e noi non siamo consci del suo rinnovarsi mentre rimane la sua apparenza. La vita si rinnova scorrendo come un fiume, ma nel corpo mostra la parvenza della continuità. È a causa della sua rapidità che essa sembra continua, come la scintilla che fa girare con la mano, come un tizzone, se lo fai proiettare o fai l'aspetto di una lunga linea di fuoco, quando facciamo girare il fuoco per aria, no? Questo movimento, questo tempo rapido sono un prodotto della creazione e mostrano la velocità dell'azione di Dio. Sta insegnando una cosa, sta insegnando a fermare l'attimo, a fermare il presente. E difatti, eccola qui un'altra. Ce ne sarebbe per sempre, cioè ce n'è per sempre. Ciò il cui nome per noi era seme, nella visione di Dio era già la forma che hai tu, che in questo momento sei accanto a me, nel mondo della inesistenza. Quel seme era la forma in potenza, ma già esistente nel sapere di Dio. In breve, il nostro fine ultimo è, in realtà, il nostro nome presso Dio. In breve, il nostro fine ultimo è, in realtà, il nostro nome verso Dio, presso Dio. Egli conosce un nome, ha dato un nome, concede un nome a un individuo secondo il suo stato finale. Dato che l'occhio di Adamo percepiva grazie alla luce purissima, l'anima e il significato più intimo dei nomi gli divennero evidenti. Difatti, Adamo è stato proprio quello a cui è stato dato il compito di dare i nomi. Quindi, l'occhio di Adamo percepiva grazie alla luce purissima l'anima e il significato più intimo dei nomi che gli divennero evidenti. Adamo, ricordiamoci che nel Genesi dà il nome agli esseri viventi, alle anime viventes. Adesso qui vabbè, lasciamo stare il primo volume, passiamo un po' a questo qui. Sì, allora. Vuota il tuo intelletto dall'incredulità nell'amico, perché possa sentire il soave profumo del roseto. Dell'amico, cioè vuota il tuo intelletto dall'incredulità nell'amico. Però le povere impara ad avere Dio come confidente, come amico davvero, perché possa sentire il soave profumo del roseto dell'amico. Tu sei fra quelli che compiono il miraggio, il viaggio interno. La negazione del sé ti trasporterà. La negazione del sé ti trasporterà. Non è come l'ascensione di ciò che è terrestre verso la luna, no, ma come l'ascensione di una canna verso lo zucchero. Non è come l'ascensione di un vapore verso il cielo, no, ma come l'ascensione di un embrione verso il raziocinio. Bene. Questo qua era ancora. Nel frutteto un sufi, un racconto breve. Nel frutteto un sufi posò il viso sulle sue ginocchia, alla maniera dei sufi, desiderando giungere a uno stato mistico. Poi si addentrò profondamente in se stesso. Un individuo impertinente fu seccato da quel suo apparente sonno. Ehi, gli disse, dormi? Su via, guarda i vigneti, contempla questi alberi, questi segni della misericordia divina, quelle piante verdi. Obbedisci al comando di Dio, egli ti ha detto, osserva, volgi il tuo viso con quei segni di misericordia. Qui c'è, apro parentesi, velocissimo, c'è evidentemente la contrapposizione fra la letteralità della religione e la potenza catartica della mistica. E difatti questo gli dice, ma come, ma non vedi Dio, non stai pensando a Dio e ci siamo di nuovo, no? Quest'altro Dio, quell'altra cosa fuori, no? Ed egli rispose, o uomo vano, i suoi segni sono nel cuore, ciò che è all'esterno sono soltanto i segni dei segni, ti sta dicendo però il povero, non tenerti al ritualismo, alla religiosità, a tutte le... Non farli, non attribuire a loro quello che non hanno, non togliere il senso profondo del rito, non togliere il senso profondo della catarsi, non fermarti alla lettera. Difatti i mistici hanno ammesso i religiosi e i religiosi non hanno mai ammesso i mistici. Non è una cosa da poco. Pensiamo a come hanno inseguito, vessato Ignazio di Loyola piuttosto che Teresa de Avila, piuttosto che Eckhart, Giordano Bruno e così via. Il vero frutteto, continua, e la verdura si trovano nell'essenza dell'anima. Il loro riflesso su ciò che ne è privo è come il riflesso dell'acqua corrente. I frutteti e i giardini esterni sono solo immagini riflesse che tremano su di un'acqua limpida. I frutteti e i frutti veri sono nel cuore. La loro limpidezza urta contro questa argilla. Se i cipressi del mondo esteriore non fossero il riflesso dei cipressi del cuore, Dio non avrebbe definito mondo dell'inganno questo mondo esteriore. È bellissimo. Se i cipressi del mondo esteriore non fossero il riflesso dei cipressi del cuore, Dio non avrebbe definito mondo dell'inganno questo mondo esteriore. Questa vanità consiste in ciò. Quell'immagine è l'opposto dei cuori e delle anime degli esseri umani. Tutti coloro che sono illusi considerando quel riflesso, pensando che sia il luogo del paradiso, si allontanano dalle origini delle vigne e dei frutteti, si trastullano con una chimera. Tutti coloro che sono illusi, considerando quel riflesso e pensando che sia il luogo del paradiso, si allontanano dalle origini delle vigne e dei frutteti, si trastullano con una chimera. Quando il loro sonno disattento finisce, essi vedono esattamente. Ma a che cosa servirà loro questa visione? Allora nel cimitero si leveranno grida e lamenti. A causa di quell'errore si grideranno, ahimè, fino alla risurrezione. Oh, felice, colui che è morto prima di morire, poiché ha percepito il profumo d'origine di quel frutteto. Oh, felice colui, Platone, Fedone. Oh, felice colui che è morto prima di morire, poiché ha percepito il profumo d'origine di quel frutteto. È bellissima. L'intelligenza Intelligenza nel senso dell'uso dialettico, dell'uso, voglio dire, cerebralistico, cerebrale, insomma, no? Non l'intelligenza nel senso dell'intus legere, l'intelligenza nel senso dell'atto di conoscenza personale, ecco, diciamo così. L'intelligenza è come nuotare nel mare. Il nuotatore non è in salvo, alla fine annega. Lascia il nuoto, rinuncia all'orgoglio e all'ostilità. Questo non è un fiumicello, questo è un oceano. E molto di più, è l'oceano profondo e senza scampo che spazza via i sette mari come paglia. L'amore è come una nave per l'eletto. L'amore è come una nave per l'eletto. Chi deve capirmi mi capisce. L'amore è come una nave per l'eletto. Le catastrofi sono rare. La maggior parte del tempo è liberazione. L'amore come una nave per l'eletto, le catastrofi sono rare, la maggior parte del tempo è liberazione. Vendi l'intelligenza, acquista il turbamento. L'opinione è intelligenza, ma la visione sarà turbamento, la sofferenza, la rinuncia è già Dio. La rinuncia alla condizione, la rinuncia ad esistere come persona è già Dio. Non è che deve arrivare Dio che ha preso il Trans-Europa Express o qualche altro treno. No, no, no. Senti questa cosa. Poi dopo dice ancora. Poiché l'intelligenza ti incita all'orgoglio e alla vanità, diventa uno sciocco affinché il tuo cuore resti puro. Non uno sciocco che si abbassa alle buffonate, ma lo sciocco che è perso, preso dalla meraviglia di lui. Sacrifica il tuo intelletto per amore dell'amico. Comunque, gli intelletti vengono dal luogo in cui egli si trova. Quelli che sono intelligenti hanno mandato in quel luogo il loro intelletto, soltanto lo stolto è rimasto nel luogo dove non c'è l'amato. Ustia, eccolo qua. Per gli innamorati c'è una morte ad ogni momento. In effetti la morte degli innamorati non è di una sola specie. L'innamorato possiede 200 anime che vengono dall'anima di colui che guida e sacrifica in ogni istante queste 200 anime. Per ogni anima ne riceverai 10 in cambio. Se quello del volto dell'amico versa il mio sangue, danzando gli abbandonerò la mia vita. L'ho provato, la mia morte è vivere. Quando fuggirò a questa vita, sarà per sempre. Per gli innamorati, il solo professore è la bellezza dell'amato. Il suo volto è per loro libro, corso e lezione. Sono silenziosi, ma i loro gridi salgono sino all'Empireo e al trono del loro amico. L'unica loro lezione è l'entusiasmo, la danza turbinosa e l'agitazione fremente. Nessuno di quelli che nella solitudine hanno trovato la via verso la visione cercherà il potere coi vari tipi di conoscenza. Quando sarà diventato amico intimo della bellezza dell'amore, proverà disgusto per il nozionismo e il sapere. La visione è superiore alla scienza, ecco perché il mondo terreno predomina agli occhi della gente comune, poiché considerano questo mondo moneta sonante e considerando un debito ciò che riguarda l'altro mondo. Quindi, voglio dire, è un debito ciò che riguarda l'altro mondo, nel senso che comunque lo vedranno lontano. Come una falena, ha supposto che le faville fossero luce e scioccamente vi è piombata perdendo la vista? Sappi che la falena è l'amore, e non è come una candela qualsiasi, è luce su luce su luce. È l'opposto delle candele ardenti, sembra fuoco, ma in effetti è tutta dolcezza.